With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Eccoci qua, bentornati e ben ritrovati a tutti, cari amici e care amiche della galassia V2B Media, Vox to Box Media. Io sono Niccolò Scarpelli, questo è Frattali, consueto appuntamento ormai del lunedì mattina, oppure di qualsiasi altro giorno se ci ascoltate in differita, come dicono quelli bravi. Nuova puntata, nuovo ospite, un ospite gradito che, col quale parleremo di un argomento che a me sta molto, che a entrambi probabilmente sta molto a cuore. Sto parlando di Andrea Beltrama. Ciao Andrea, come stai?
Ciao, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Per me è buon pomeriggio a tutti, sono vivo e non è una cosa banale. E ovviamente sono molto contento di essere parte di questo podcast, quindi grazie dell'invito, è un grande onore essere qui.
Onore la prendo come uno scherno, perché per nessuno è un onore parlare con me, ma ti ringrazio. Per te è buon pomeriggio perché giustamente tu non abiti in Italia, per me in questo momento sarebbe buonasera, poi a seconda di quando le persone ci ascoltano è appunto buongiorno, buona mattina, buonanotte eccetera, però tu abiti negli States mentre io abito in Italia, quindi tra noi c'è un po' diffuso. Prima di parlare però degli States, che sicuramente ci arriveremo, vorrei parlare del, posso dire, il motivo per cui volevo fare questa puntata con te? Perché a Frattali
sì, abbiamo... perché io non l'ho capito, quindi almeno lo capisco anch'io e questo potrebbe aiutarmi un attimo anche a pensare a cosa dire.
Perché Frattali è un podcast nel quale stiamo, cioè almeno io sto cercando di parlare anche di argomenti poco mainstream, o comunque di argomenti che solitamente non è che proprio interessano lo zoccolo duro della cultura, diciamo, popolare, o quantomeno della cultura popolare da copertina, diciamo così. E direi che fare un bel segmento sulla pesca potrebbe essere una buona, come si può dire, un buon continuamento, una buona continuazione, anzi, forse meglio in italiano, di questa cosa. Però siccome è un argomento che sta caro ad entrambi, perché la pesca è una disciplina estremamente particolare e affascinante dal mio punto di vista, siccome tu sei, non so se sei un grande pescatore, ma sicuramente sei un grande appassionato di pesca, perché il mio primo approccio, cioè la prima volta che ho visto i tuoi tweet, comunque le cose di cui interessavi, erano anche molto legate alla pesca, quindi partirei da qui, se per te va bene, cioè chiedendoti perché la pesca, cioè qual è la cosa bella della pesca, cos'è quella cosa che ti affascina a te personalmente.
La risposta semplice è che non lo so, cioè non saprei articolarlo, non saprei spiegarlo, nel senso che secondo me, magari come in tante altre passioni, ma sicuramente con la pesca c'è qualcosa di profondamente ineffabile, nel senso che non... Ci sono mille motivi buoni che uno può elencare per cui pescare è bello, ma nessuno di questi motivi, ma neanche la somma di questi motivi, secondo me, restituisce anche solo lontanamente il tipo di ossessione, di attaccamento, di voglia che viene di andare a pescare. Quindi io posso elencarti cose tipo stare immersa nella natura, che poi non è vero, perché ad esempio a me piace tantissimo anche pescare in un porto o sulle rive dello Schuylkill River di Philadelphia, che è quanto più si avvicini a una fogna che è praticamente larga 50 metri. Quindi la natura sì, ma non è una condizione necessaria. E mangiare il pesce sì, ma non è una condizione necessaria, perché a volte li rilascio. L'unica cosa che mi sento di dire forse è che per me almeno la pesca non è, è tutto tranne che rilassamento, cioè spesso la pesca viene associata a qualcosa che ti rilassa, qualcosa che ti libera la mente, non pensi a niente, rifletti, mediti, ecco, per me è nulla di tutto questo, nel senso che la pesca al contrario mi riempie la mente, quindi cioè, mi butta dentro talmente tanta roba che caccia fuori tutto quello che c'era dentro prima e trasformandosi in una sorta di ossessione sia nel momento in cui pesco che nel momento in cui non pesco e sto pescando e sto pensando a cosa succederà la prossima volta, cosa avrei dovuto fare la volta prima. Quindi non è una risposta molto soddisfacente, lo so, però secondo me la cosa che il motivo per cui mi piace pescare è che mi piace pescare.
Ed è fra l'altro una risposta secondo me da pescatore, perché fra l'altro c'è una bellissima intervista tua ad Igly Van Nucchi, che oltre ad essere stato un grande bomber, non lo sapevo fino a che non ho letto il tuo pezzo, è uscito per L'Ultimo Uomo, è stato anche, è, no è stato, è stato un grande giocatore di calcio ed è tuttora un grande pescatore. E c'è che sostanzialmente dice un po' la stessa cosa tua, cioè la pesca non è rilassamento, e io lo comprendo perfettamente perché, diciamo, non ora, ma comunque in passato, mio nonno è stato un pescatore da competizione, di quelli che proprio facevano le gare o comunque insomma i tornei, per non dire. Anche le trasferte, insomma, per andare a pescare nei luoghi più impensabili non solo della Toscana, anche fuori dai confini toscani, che per la concezione di mia nonna era qualcosa di assolutamente fuori dal mondo, pensare addirittura di andare a centinaia di chilometri per pescare, e il suo approccio era totalmente diverso, cioè non era di uno che va a pescare per rilassarsi, ma va a pescare perché c'è una tensione, se così vogliamo chiamarla, nei confronti di questo sport che, concordo, è abbastanza ineffabile. Però io.
Ma no,
Dimmi.
cioè, no, solo una cosa molto breve, e appunto secondo me è che un grosso, non so se chiamarlo errore, però un grosso fraintendimento è che si pensa che tu vai a pescare perché pescare ti fa sentire in una certa maniera. Secondo me è esattamente il contrario, cioè tu ti senti in base a come è andata la battuta di pesca, che può comprendere, penso, lo spettro di tutti i sentimenti possibili e immaginabili, a parte forse quello di essere calmo. Non mi ricordo un momento della mia vita in cui stessi pescando e fossi calmo. E penso che è una cosa che qualsiasi pescatore, come stai dicendo, in un modo o nell'altro, quindi.
Sì, perché poi cioè, la mia grande fascinazione nei confronti della pesca, oltre a essere strettamente sentimentale, perché comunque ho un rapporto molto, molto intimo con mio nonno, che mi ha portato tante volte insieme a lui a pescare, e avrei un'infinità di aneddoti che potrei raccontare, di momenti anche molto goffi, sinceramente, perché io è uno sport che mi affascina, comunque è una. Secondo me sport forse anche, cioè secondo me, ecco, questa è una domanda da farti, che magari ci parliamo tra un po', cioè se la pesca sia uno sport o qualcosa magari un po' più di complesso di uno sport, non so come, però ancora non so come articolarla, lasciamola lì un attimo. Io non sono mai stato un grande pescatore, devo essere sincero, anzi sono sempre stato un pescatore piuttosto mediocre, però appunto ho una fascinazione sentimentale, ma ho anche una fascinazione, diciamo, come si può dire, trascendentale, perché oltre all'aspetto della competizione, che è molto vivo, e secondo me spesso, no, caccia e pesca vanno a braccetto perché sono, diciamo, molto equiparabili, però secondo me nella caccia non c'è la stessa competizione che c'è, non lo so, e mi sembra qualcosa diverso, anche se sono sincero non ho mai cacciato e non è una cosa che sinceramente condivido. Però appunto volevo chiederti, è soltanto, cioè, lo definiresti uno sport pescare?
Non lo so, cioè è una buona domanda, ma è anche una domanda che tendenzialmente mi pongo fino a un certo punto, proprio perché secondo me, cioè, il modo in cui vivo e vedo la pesca è quasi interamente basato sull'azione, quindi cioè decidere cos'è è meno importante che fare la cosa. Ovvio che poi dipende molto da come definiamo sport, come definiamo hobby, come vediamo questo tipo di categorie. Sicuramente non è facile mettere la pesca in una di queste categorie, anche perché secondo me a seconda del tipo di pesca e a seconda dell'approccio che uno ha, può essere più o meno simile a uno sport. Ad esempio, facevi l'esempio di tuo nonno che faceva le gare. Chiaro che per un pescatore che è garista, che è abituato a fare competizioni, cioè si inserisce anche un elemento che è quello di sostanzialmente di fare meglio, di prendere più pesci degli altri concorrenti, che non è necessariamente presente in altri tipi di pesca. Quindi non lo so, è una domanda difficile, ma è anche una domanda secondo me che a quale non vale la pena pensare più di tanto, proprio perché una risposta univoca non c'è, e in ogni caso decidere cos'è meno importante che andare a fare esperienza, imparare, sbagliare, incazzarsi, essere contenti e progredire lungo tutto questo circolo di sentimenti e esperienze che si lega all'andare a pescare. Quindi seconda risposta non soddisfacente, me ne scuso, però non mi viene in mente niente di
no mio. sono soddisfacenti, io ci penso e poi di conseguenza te lo chiedo, perché appunto ho dei flash incredibilmente nitidi della mia esperienza di pescatore, che si legano poi, ovviamente la mia è un'esperienza per conto terzo, diciamo così, però dei riferimenti proprio emotivi estremamente, estremamente lampanti, che appunto creano questa disgiunzione, perché un pescatore, un vero pescatore, perché io ritengo mio nonno un vero pescatore, è il pescatore che sa qual è lo scoglio giusto, piuttosto sa qual è il punto giusto, è il pescatore che ha imparato probabilmente da generazione, che magari esegue, diciamo, delle variazioni sul tema, no? Che magari ha imparato da, o perlomeno immagino prima fosse così, oggi magari le cose sono anche più complesse nella loro semplicità, cioè nel senso si può apprendere in termini molto più evoluti, eccetera. Però io mi ricordo, per esempio, che una delle grandi così esperienze era sbucciare i chicchi d'uva da mettere come esche all'amo, perché al pesce piace molto la frutta dolce, specialmente al pesce di mare. Comunque era questa grande, diciamo, tradizione. Però, per esempio, il discorso legato allo sport è questo, è che uno sportivo, e mio nonno è stato sicuramente un grande sportivo, anzi una persona che ha dedicato allo sport, penso, tutta la sua vita, sebbene sia stato un dilettante a tutti gli effetti, uno sportivo secondo me ha una certa mentalità, cioè è competitivo, però è anche metodico, e per pescare bisogna essere
sicuramente
clamorosamente metodici. Però io tutte le volte che andavamo a pesca insieme ci vedevo qualcosa di più, cioè ci vedevo davvero i racconti in stile Capitano Ahab, piuttosto che le grandi trasferte di mare che si possano descrivere nei libri di fine 800 e primo 900, perché farsi strappare un pezzo di lenza, su un pezzo, metri di lenza da, non lo so, da un barbo, da una razza o con qualsiasi pesce uno possa pescare, è proprio una questione proprio di sfida alla natura. E secondo me lì non è più sport, ma è qualcosa di più trasversale. Non so se mi sono spiegato.
Secondo me hai toccato un punto importante, è che il fatto che, e qui ancora torniamo al solito punto di cosa gli altri pensano che faccio e cosa faccio veramente, è che un'altra, diciamo, idea comune, sulla quale non c'è niente di sbagliato, però sicuramente è un'idea comune, è che la pesca sia un'attività passiva in cui vai, butti la lenza, aspetti che succeda qualcosa, magari ti leggi un libro, magari no, però metti tutto nelle mani del pesce, poi se il fiume, il mare, il torrente, il lago è generoso, torni a casa col pesce, bene, altrimenti no. La verità è, più o meno mi allaccio a quello che stavi dicendo tu prima, è che qualsiasi tipo di pesca tu faccia, qualsiasi pesce tu insegua, qualsiasi tecnica, attrezzatura usi, moltissimo nelle tue mani, e ogni secondo ci sono, cioè c'è una decisione da prendere fra 100 possibili alternative, e tu ogni secondo che stai pescando stai prendendo una decisione rispetto ad altre 99 alternative che potrebbero potenzialmente alterare l'esito della pescata. Quindi, per fare un esempio, quando vai a pescare trota in un torrente devi praticamente coprire metri, centinaia di metri, che a volte diventano chilometri di torrente, perché vai praticamente a cercare di mettere la tua mosca, il tuo verme, dietro ogni buco dove pensi possa internarsi una trota, quindi devi andare attivamente a scovare il pesce. Ma la stessa cosa anche quando peschi in mare, quando peschi in fiume, devi andare tu a cercare dove sono i pesci, cercare di lanciare dove pensi che ci siano, usare l'esca che pensi che stiano mangiando, alla profondità dove pensi che si trovino i pesci, eccetera, eccetera. Ci sono mille parametri, decisioni, variazioni sul tema, e sta a te prendere le decisioni che di fatto in larga parte andranno a influenzare l'esito della pescata. Non esclusivamente, perché chiaramente qualcosa rimane in mano al pesce, cioè alla fine il pesce che decide se attaccare o no, è in certe situazioni va bene, in altre situazioni non va bene. È ovvio che una componente aleatoria c'è, però c'è sicuramente una componente molto attiva, proprio strategica nella pesca, ed è anche il motivo per cui non ti calma mai, per cui è una cosa che a me, che mi consumo nel bene e nel male, mi stanca. A volte già dopo 10 ore di pesca dico ok, ormai non vado perché devo riprendere, perché sono talmente stanco di tutto questo pensare, questo rimuginare, questo cambiare tattica, eccetera, eccetera, per cui cioè, a volte è veramente anche bisogno di alcune pause, secondo me, per quanto possa sembrare una follia. Ed è per me proprio, oppure se peschi in un certo modo, il giorno dopo dici ok, faccio una pesca un po' più tranquilla, perché dopo 10 ore andare a inseguire trote lungo un fiume sono totalmente consumate e non più. E quindi c'è anche proprio questo aspetto di fatica mentale, di non so se chiamarlo stress, ma sicuramente di grande battaglia mentale, di grande decisionale, che rende la pesca una cosa estremamente attiva, ed è forse qualcosa che è difficile da cogliere se uno non ci si cimenta.
Come tante altre nostre sfere della vita o comunque dell'esperienza, siamo influenzati dai film americani, dove si stampa la birra, si butta la canna da pesca e si sta lì a non fare sostanzialmente un cazzo, non altro che ubriacarsi, che poi è quello che fanno gli americani sostanzialmente in ogni esperienza sportiva, almeno che non siano degli assi dello sport, ora sono dall'altra parte e sono loro i pesci, cioè sono loro quelli che fanno le peripezie fisiche, eccetera, che poi quest'ultima parte, esatto, sì, sì, sì.
Perché se guardi In mezzo scorre il fiume, che è un film ovviamente si ispira a un libro che è stato scritto precedentemente, che secondo me è il libro di pesca più bello che sia mai stato scritto, forse anche più di Il vecchio al mare. Quello secondo me è un esempio perfetto di quanto invece non sia così sulla pesca. Quindi se cercate un film che vi faccia capire un po' lo spirito e tutte queste componenti di cui stiamo parlando della pesca e anche l'aspetto emotivo, quello è un film che secondo me vale la pena vedere, a parte perché è bellissimo di per sé e perché propone un ritratto della pesca molto molto fedele a come sono le cose realmente. Quindi raccomandazione, ed è americana, è ambientata in Montana, che è la patria della pesca a mosca, quindi è materiale americano anche quello.
Cambiando drasticamente argomento, però secondo me un gancio c'è, perché prima ho detto in maniera metodica, e secondo me la pesca è estremamente metodica, perché come tutte le componenti attive della vita, cioè se hai metodo riesci ad avere un'organizzazione diversa. Poi questa è la mia teoria, perché io sono un po' ossessivo compulsivo da organizzatore, quindi probabilmente altri non sarebbero d'accordo. Però essere metodici significa darsi delle regole, e darsi delle regole sostanzialmente significa vivere all'interno di confini ben precisi e all'interno di infinite anche possibilità, ma possibilità che si aprono solamente e soltanto se si ha la capacità di capire queste regole e di sapere interpretare. Questo secondo me vale per la pesca, ma vale anche per quello che, qua correggimi se sbaglio perché la mia ricerca è diciamo un po' approssimativa, ma quella che è il tuo diciamo campo di incidenza professionale, perché a quanto ne so io tu per me sei un linguista, poi non so se così ti definisci, se fai altro effettivamente nella vita, però la linguistica o comunque l'arte della lingua è qualcosa che sicuramente ti affascina o comunque ti sta vicino. se non sbaglio.
No, no, cioè, sì, diciamo che mi considero, no, posso dire di considerarmi un linguista, quello sì, almeno sul mio sito professionale c'è scritto ricercatore in linguistica e vengo pagato da un dipartimento di linguistica, quindi sì, diciamo che le condizioni minime ci sono.
Ok, doppiamente contento perché finalmente ti sei fatto un complimento e perché ho azzeccato la mia ricerca. No, perché sono sempre titubante, perché poi alla fine io faccio il bravo, ma in realtà sono un gran cialtrone. E quindi mi sembrava un gancio oggettivamente abbastanza sensato, e sinceramente forse è un gancio sensato anche nella tua esperienza, cioè il fatto che comunque quello che poi fai e quello che ami probabilmente è un classico esempio di situazione che effettivamente torna. E quindi vorrei fare un segmento, e chi meglio di un toscano che strapazza la nostra lingua ogni giorno mangiandosi le consonanti eccetera, per fare un segmento insieme a un linguista sull'importanza della lingua. Da tanti punti di vista, innanzitutto partirei da questo, cioè che la lingua, o comunque come si può dire, la sacralità di una lingua, il saperla parlare, sia importante, anzi sia fondamentale, penso sia fuori da ogni discussione, ma su questo magari ci torniamo dopo. Però ti vorrei chiedere una cosa a te, linguista: l'importanza dei dialetti invece, cioè di coltivare i dialetti, di portarli avanti, di sentirli proprio, di non farli estinguere, di continuarli a tenere lì, cioè quanto sono importanti i dialetti, o se sono importanti i dialetti, perché magari puoi dire no, guarda, i dialetti vanno soppressi assolutamente.
No, assolutamente no. Sicuramente la prima cosa che hai detto, una cosa che mi sentirei di sottolineare, proprio portando un po' la mia prospettiva di linguista, quindi diciamo di studioso del linguaggio, forse più che come arte, proprio come branca di comportamento umano, quindi anche magari in maniera un po' più becera, meno edulcorata, che è un po' il modo in cui noi linguisti ci rapportiamo al linguaggio. L'aspetto forse più importante dei dialetti, ma non solo per quanto riguarda l'italiano, ma in generale per qualsiasi esempio e situazione in cui c'è ricchezza e variazione linguistica all'interno di una stessa nazione, di uno stesso posto, è scientifica ancora prima che etica, nel senso che certamente c'è questo aspetto importante di mantenere le tradizioni, di mantenere la cultura, mantenere il passato, eccetera, che sono aspetti importanti, ma c'è anche un valore scientifico molto importante legato al preservare la lingua, è che le varie lingue, le varie variazioni, è che cercando di che se noi abbiamo a disposizione questo tipo di variazione sul tema di una stessa lingua, abbiamo anche a disposizione molti più dati per capire come funziona il linguaggio. Quindi posso magari fare un paio di esempi. Il primo, che una cosa su cui i linguisti insistono e che la prima cosa che ti dicono quando introduci il termine dialetto, è che prima di tutto è molto soggettivo e poco chiaro quale sia la differenza fra una lingua e un dialetto. Diciamo, un modo di dire adesso un po' abusato, ma molto comune fra i linguisti, è che una lingua è un dialetto con un esercito, sostanzialmente. Quindi che, cioè, tra lingua e dialetto in realtà stiamo parlando di variazioni, di variazioni o proprio di lingue diverse, e poi definire lingua e dialetto è più una questione politico, economico, storica che puramente linguistica. Fatta questa premessa, ad esempio, una cosa che forse è interessante dire è che, per fare un esempio della ricchezza scientifica che ci consentono, che ad esempio che viene portata dai dialetti, dai dialetti, dalle varie varietà dell'italiano, è che ci consentono e ci hanno consentito di capire moltissime cose che non avremmo potuto capire solo guardando l'italiano. Adesso faccio un esempio banale, se c'è qualche linguista che ascolta può trovarsi il naso perché semplificava un po' le cose, però ad esempio una differenza che più o meno tutti conosciamo fra l'italiano e l'inglese è che, ad esempio, una differenza sintattica che ha a che fare con come si strutturano le frasi per articolare quello che diciamo, che in inglese dobbiamo sempre menzionare il soggetto, non possiamo mai ometterlo, e in italiano invece tendenzialmente lo possiamo omettere, cioè ovviamente lo possiamo esprimere ma non è una cosa obbligatoria. Diciamo che questa è una differenza grammaticale fra due lingue, che è una delle prime cose che impariamo quando studiamo l'inglese. Una cosa molto interessante dei dialetti italiani, ovviamente non solo dei dialetti italiani, ma che i dialetti italiani ci hanno permesso di capire meglio, è che c'è anche una terza via. Ad esempio, ci sono delle lingue che ti costringono a esprimere qualcosa di simile al soggetto, che però non è il soggetto vero e proprio. Ad esempio, se pensiamo all'espressione Milan, l'engram Milan, quella in l'engram Milan viene tecnicamente chiamato un clitico, è una particella che molti dialetti italiani ti obbligano grammaticalmente ad esprimere, cioè devi, se vuoi parlare quel dialetto devi menzionare sempre il soggetto, ma non è al tempo stesso un soggetto pieno come succede in inglese. E quindi questo praticamente ha dato ai linguisti, e badate bene, non solo i linguisti che studiano italiano, ma linguisti in generale, una serie di dati di una ricchezza impressionante per capire come funziona la sintassi, non solo nei dialetti ma in generale nel linguaggio, tanto per dire che ci sono vari studiosi all'MIT, dove il Dipartimento di Linguistica è stato fondato da Noam Chomsky, che per certi versi può essere considerato uno dei padri fondatori della linguistica moderna. Ci sono moltissimi ricercatori americani, tedeschi, olandesi, che non hanno niente a che vedere con l'italiano, che neanche parlano l'italiano, che studiano la sintassi dei dialetti italiani per capire meglio come funziona la sintassi in generale nel linguaggio, usando proprio come caso di studio la formulazione e le regole con cui funzionano questi critici. Quindi per tornare al discorso di prima, questo è un esempio per cui preservare la ricchezza, oltre che un dovere morale e culturale, è anche un dovere scientifico, perché proprio come se noi impediamo che si estingua una specie animale, possiamo capire di più su come funziona la biologia, non solo di quella specie, ma anche di tutte le altre specie attorno ad essa. La stessa cosa si applica a qualsiasi tipo di dialetto, lingua, variazione linguistica. Più possiamo mantenerle in vita, più abbiamo dati a disposizione per capire come funziona la facoltà umana del linguaggio. Quindi questo, da un punto di vista linguistico, è un aspetto molto importante della questione che hai sollevato. Sono stato un po' prolisso, però spero di
aver... No, è una roba...
questo che è molto importante.
È una roba, una roba incredibile, che mi sto mordendo le mani perché vorrei approfondire, ma il tempo scorre, però non me ne frega un cazzo, e quindi approfondiamo questa cosa. Cioè, tu hai detto che vale anche per altre lingue, oppure l'italiano ha qualcosa di particolare da un punto di vista di ricerca?
Ma l'italiano non ha, cioè, diciamo che ogni lingua ha qualcosa di particolare, nel senso che la missione di un linguista è quella di, in generale, capire, cioè la funzione di un linguista è studiare il linguaggio più che la singola lingua. Poi ovviamente si studiano le singole lingue per capire cosa una singola lingua ci permette di capire sul linguaggio più generale. Una delle cose, dei temi più generali, appunto, è quello di capire i limiti della variazione che osserviamo fra lingue diverse, ma anche all'interno della stessa lingua. Quindi l'esempio che ho fatto prima è l'esempio a livello sintattico, come varie lingue possono, devono o non devono esprimere il ruolo del soggetto. Questo è un esempio in cui i dialetti italiani ci hanno permesso di capire tantissimo, che non avremmo mai potuto capire se solo ci fossimo concentrati sull'italiano, diciamo, standard, sull'inglese, per dire. Però questo è un esempio dell'italiano, però ci sono tantissimi fenomeni di tutt'altro tipo che sono stati capiti e studiati grazie, ad esempio, ad andare a studiare, ad esempio, le varietà, le lingue parlate dalle popolazioni native americane. Questo è un tema ovviamente poi molto sentito qua negli Stati Uniti, perché ovviamente si lega a una serie di questioni storiche e politiche molto importanti, però anche lì si può fare un'analogia simile, nel senso che al di là dell'aspetto ovviamente molto importante di evitare che le lingue native americane si estinguano, e qua stiamo parlando anche di una situazione molto più disperata e molto più anche insanguinata di quanto succede in Italia, ovviamente, però c'è anche appunto un aspetto scientifico, che le lingue, poter studiare le lingue native americane ci ha permesso di capire tantissime cose su queste lingue, ma anche sul linguaggio in generale, che non avremmo mai potuto neanche sospettare se non avessimo studiato queste lingue, che è il motivo per cui, ad esempio, alcuni colleghi che studiano lingue che sono parlate, ormai sono moribonde, parlate da 8-10 persone, che probabilmente si estingueranno molto presto, ma che nonostante questo loro vanno, parlano con queste persone, cercano di capire come funzionano queste lingue, estraggono tutti i dati che riescono per capire di più e per poter mantenere questo tipo di patrimonio sia storico ma soprattutto scientifico. Quindi questo, ad esempio, è un altro esempio. Poi, se interessa, posso farti un esempio di alcune delle scoperte linguistiche che sono state possibili grazie a studiare le lingue native americane, ma non voglio dilungarmi troppo, però ci trovano casi simili per qualsiasi tipo di lingua dialetto del mondo.
No, no, ok, cioè, cioè, la cosa interessante a me è quello, cioè che funziona su tutte le lingue, no? Prima hai fatto giustamente l'esempio dell'italiano, non mi ero curioso di sapere se c'era qualcosa di particolare, oppure ovviamente funziona anche per tutte le altre, però la domanda che io adesso ti devo fare, cioè mi viene spontaneo farti una domanda, e che è questa, e cioè che io sono molto d'accordo su questo, e sono d'accordo perché baro, ma poi ti dico cosa vuol dire baro, cioè ho barato, cioè sto barando, e dopo ti spiego perché, ma prima di chiedertelo, la mia domanda è questa: se i dialetti sono così importanti, e lo sono, per quale motivo siamo così spesso portati a trattare non soltanto chi si esprime in dialetto, ma proprio i dialetti come una sorta, come si può dire, come un'inferiorità, cioè chi si esprime in dialetto è inferiore, ma chi si esprime in dialetto soprattutto in certe parti del mondo, perché anche qui bisognerebbe essere un po' selettivi, però per fare l'esempio in italiano, cioè un dialetto comunque del sud raramente viene preso magari tanto in considerazione con serietà, con formalità, come chi invece ha un'impostazione vocale o comunque stilistica dell'italiano di un centro o nord. Probabilmente sto dicendo un'ovvietà, però mi chiedo perché ci sia tutto questo peso politico nel discorso standard. Per fare un altro esempio, uno dei miei probabilmente film preferiti di tutti i tempi, sicuramente il mio musical preferito di tutti i tempi, che è My Fair Lady con Audrey Hepburn, che è un film del 1964-65, adesso non mi ricordo. C'è un punto all'inizio in cui Audrey Hepburn è sostanzialmente una fioraia che nel corso del film, imparando le buone maniere, ma soprattutto la vera lingua inglese, diventa sostanzialmente una signora alto borghese. Ma all'inizio del film, e giustamente all'inizio del film, Rex Harrison, parlando e spiegando la situazione di, che è il protagonista maschile, altro grandissimo attore, parlando della situazione di Eliza, che è la protagonista femminile, appunto Audrey Hepburn, dice che non è il fatto perché lei è tutta sporca, è vestita male, è una straccione sostanzialmente quando fa la fioraia, e lui dice non è il fatto che comunque è sporca o si veste male a far sì che lei sia una fioraia, è il modo in cui si esprime. E rivolgendosi a un signore, a un barone, insomma, che è lì appena uscito dal teatro, gli dice: se tu ti esprimessi come si esprime lei, probabilmente saresti povero anche tu. E quindi la mia domanda è che è una cosa che mi è sempre rimasta in testa, perché se dalla mia prospettiva assolutamente vera e anche assolutamente ingiusta, peraltro. Però ecco, non so se si capisce la domanda, non so se mi sono spiegato, perché comunque appunto anch'io ho grosse difficoltà con la nostra lingua.
Quello che mi sento di dire è che purtroppo vero e ingiusto non sono due cose incompatibili, anzi sono fin troppo compatibili. E quindi è perfettamente possibile, secondo me, e diciamo secondo la prospettiva di linguistica in generale, riconciliare l'idea che questa variazione sia importante, vada difesa, vada studiata, con il fatto che a livello storico, sociale e politico, il mondo, la società funziona tale per cui certa gente ha più potere di altri, certa gente ha più prestigio di altri, certe classi sociali sono più importanti di altri, e questo si riflette anche in come interpretiamo e filtriamo questo tipo di società. E la lingua è forse uno dei sistemi di segni più potenti per comunicare e per comunicare o per segnalare questo tipo di differenze. E quindi, certo, è ingiusto, cioè è ingiusto, ma quello che è ingiusto non è il fatto che la lingua, il modo in cui parli, fa capire chi sei. Quello che è ingiusto è il sistema di discriminazione che c'è alla base, per cui certe persone sono viste o sono associate con stereotipi più negativi di altre. Quindi, per me, non è tanto che. Cioè, una delle prime cose che si insegna nei corsi di linguistica è che tutte le volte che noi pensiamo a giudizi dati sulla lingua, su certe espressioni come ah, che ne so, scendere il cane è un italiano brutto, non va usato, è una violenza fatta alla lingua. La verità è che è una violenza fatta a chi usa quell'espressione. Tutti i giudizi che noi abbiamo sulla lingua in realtà sono quasi sempre giudizi su chi parla la lingua, su chi usa la lingua in un certo modo. E questo, chiaro, cioè, mi sembra tanto vero quanto ingiusto quanto evidente. È una cosa che osserviamo in base a come la gente parla, come la gente si veste, come si pone, che gusti ha. Cioè, ci sono un sacco di risorse che ci permettono, che ci permettono, che tradiscono aspetti della nostra identità, e la lingua è sicuramente una di quelle. Però, ripeto, ha più a che fare con la struttura sociale che c'è dietro piuttosto che con un'ingiustizia insita nella lingua per sé.
Assolutamente. Domanda ancora più naif e, diciamo, sempre collegata: cosa si potrebbe fare per far sì di facilitare, diciamo, l'accesso a questa lingua, definiamola tranquillamente standard, sia scritta che parlata, che sostanzialmente, quantomeno sotto questo punto di vista, livellerebbe l'aspetto sociale della questione? Perché se è vero che esiste una lingua che sostanzialmente, se tu riesci a parlare o a scrivere, ti rende agli occhi degli altri una certa cosa, ora chiederti perché non viene insegnata o spiegata e resa accessibile a tutti sarebbe eccessivamente naif. Ma quello che potremmo fare per facilitare questo apprendimento magari può essere una domanda interessante.
Prima di rispondere, secondo me un'osservazione che è importante tenere a mente, che secondo me, e anche qui mi sento di dire che è un pensiero che, diciamo, che molti linguisti si sentirebbero di condividere, è che si tratta sempre di relazioni, diciamo, biunivoche. Quindi, per fare un esempio, per spiegarlo in termini più semplici, con l'esempio che stavi facendo prima, è vero che da un certo punto di vista io sono una, no, cioè vengo percepito come una, se non mi ricordo l'esempio che hai fatto, come una persona di umile origine, di umile occupazione, perché parlo in un certo modo. Però la verità è anche che si parla in un certo modo, e si ha soprattutto non è solo che parlare in un italiano, diciamo, standard della versione prestigiosa dell'italiano ti aiuta la tua percezione, ma la verità è anche che solitamente si ha accesso all'acquisizione, all'apprendimento dell'italiano standard quando si hanno certi tipi di mezzi economici, di capitale sociale, eccetera, eccetera. Quindi non è mai solo la lingua che fa qualcosa, ma è anche dal punto di vista opposto, che ci sono condizioni strutturali che poi permettono di avere più o meno di abituarsi a socializzarsi a parlare più o meno in un certo modo. Detto questo, ovviamente detto questo, non mi ricordo qual era la domanda precisa che mi stavi facendo. Ah no, è giusto come facilitare accesso. Ma cioè, è una domanda molto difficile e che alla quale, cioè, se ci fosse una soluzione l'avremmo probabilmente già non solo proposta ma anche implementata. È anche una domanda non solo importante in Italia, ma che vediamo praticamente in qualsiasi altro di paese, in molti altri paesi. Negli Stati Uniti c'è un dibattito simile come questo.
Forse negli Stati Uniti più che in Italia.
Da decenni e decenni. Forse, non lo so, sicuramente sono questioni che si trovano in maniera parallela anche negli Stati Uniti. Il punto è che ovviamente c'è la risposta, diciamo, semplice, ingenua, che il sistema dell'istruzione, dell'educazione, diciamo, intesa in senso lato, dovrebbe essere almeno una delle risorse che ci permette di crescere in maniera tale per cui possiamo padroneggiare vari registri, tra cui anche il registro, diciamo, formale, standard, prestigioso, che ci permette di avere accesso a un certo tipo di percezione, di prestigio sociale. Però la verità è poi che ovviamente sappiamo che è chiaramente un sistema imperfetto, però almeno nell'idea italiana, più o meno l'idea è anche che l'istruzione scolastica sia forse il canale più importante per arrivare ad avere questa conoscenza. Il problema è che questa conoscenza non è mai una conoscenza in un vuoto, cioè non è solo questione che devi imparare questa lingua, una volta che padroneggi la lingua in un certo modo puoi avere accesso a tutto. La verità è che la lingua è sempre socializzata, è sempre qualcosa che si inserisce in un contesto economico, in un contesto sociale, e quindi, cioè, è anche molto difficile pensare che possa essere, che chiunque possa, che ci sia, che ci possa essere uguale accesso a tutti questi, a tutti questi tipi di registri dell'italiano senza tenere conto di quelle che sono le barriere strutturali dietro a quello. Poi, ovviamente, questo entriamo in un discorso che ha più a che fare con l'istruzione, la sociologia, la politica che la lingua, però
La
la
politica, sì.
risposta semplice, che è anche molto più complessa, è che, è, che una, cioè è una questione incredibilmente spinosa, con la quale stiamo facendo i conti da tantissimo tempo.
Assolutamente, però secondo me non è impossibile, cioè ovviamente non è impossibile, però ci sono esempi virtuosi di persone che vengono da una estrapolazione sociale, diciamo, di un certo tipo, di un certo retaggio, e mi riferisco a di magari di condizioni di povertà o addirittura di estrema assoluta povertà, che sono riuscite a farsi nell'esplodere, probabilmente è un termine brutto da usare, ma comunque nel diventare importanti sia da un punto di vista sociale che politico che culturale, eccetera, e l'hanno fatto anche grazie al modo in cui si esprimevano. E qua probabilmente l'inglese, forse i casi in inglese sono ancora più importanti dei casi, cioè più importanti, non più importanti, però quantomeno più significativi, che magari ci aiutano a comprendere meglio questa cosa rispetto magari all'italiano. Penso per esempio alle grandi figure afroamericane del Novecento, come, non lo so, Martin Luther King, piuttosto che Malcolm X, piuttosto che scrittori come Maya Angelou o Baldwin o Toni Morrison, eccetera, eccetera, sono diventati famosi. E hanno avuto anche, vabbè, oltre per la loro straordinaria bravura e sensibilità, ma sono riusciti, hanno capito, secondo me, anzi non secondo me, secondo persone che la sanno molto meglio di me, quando io prima ti dicevo che cioè, condivido il tuo pensiero perché Baro è perché probabilmente uno dei miei scrittori preferiti, chi segue questo podcast ormai l'ho imparato a memoria perché cerco di infilarlo sostanzialmente da qualsiasi parte, però in questa puntata torna effettivamente a fagiolo perché David Foster Wallace se si è battuto per qualcosa nella vita, forse si è battuto veramente perché l'importanza della lingua venisse effettivamente apprezzata. David Foster Wallace ne parla spesso di questa cosa del riuscire a far capire, per esempio, alla minoranza afroamericana che ha accesso a un certo tipo di educazione e cultura, magari anche privata, degli Stati Uniti, che riuscire a esprimersi sia in forma scritta che in forma orale in una lingua ritenuta formale, ritenuta, diciamo, fra virgolette, prestigiosa, sebbene questo valore, come diceva giustamente tu prima, Andrea, spesso e volentieri è prettamente un valore politico, non un valore effettivo, è estremamente fondamentale. Quindi lui spesso parlava di obbligare, quasi costringere i suoi allievi a impararlo questo benedetto inglese standard, in questo caso inglese perché insomma loro, gli americani ovviamente si esprimono in inglese, ma comunque questa lingua standard, perché il padroneggiarla ti permette di raggiungere un bacino di credibilità più ampio, più che un bacino di utenza più ampio. Non so se condividi o se hai qualcosa che vuoi
No,
aggiungere.
cioè, premesso che ovviamente è una questione sulla quale potremmo passare 50 podcast e non venirne a una, però sono questioni molto importanti e secondo me le osservazioni che fai sono estremamente puntuali da questo punto di vista. Cioè, per come la vedo io, e ancora, cioè, spero di rappresentare un po' anche diciamo, la prospettiva della disciplina di cui mi occupo, è che c'è sicuramente del vero in quello che hai detto, e sicuramente è innegabile che padroneggiare un certo registro, sia uno strumento di mobilità sociale, mettiamolo in questi termini, che ti garantisce più capitale, più risorse, ti dà una risorsa in più, e quindi da questo punto di vista sicuramente c'è della logica nel dire è importante impararlo, è importante padroneggiarlo, e per come la vedo io è anche un po' anche l'idea per cui, ad esempio, in Italia l'italiano standard, almeno in generale, sia insegnare l'italiano standard sia una delle missioni, secondo me, giuste del sistema educativo, del sistema dell'istruzione. Detto questo, secondo me bisogna stare molto attenti alla grande illusione, che è quella di dire, ah ok, adesso improvvisamente perché posso parlare, o perché parlo in maniera impeccabile in inglese standard, allora sarò rispettato, sarò credibile, avrò accesso a tutte le cose a cui può avere accesso anche il rampollo bianco che ha avuto i genitori che hanno fatto l'università della Ivy League, che è andato alla Ivy League anche lui, che è andato nei licei più esclusivi, eccetera, eccetera. Non bisogna mai dimenticarsi, e questo è quello che intendevo quando dicevo che la lingua e il linguaggio è incastonato e interagisce con una serie di altri fattori sociali e politici, non può mai essere veramente separato da questi, e che comunque tu rimarrai una persona di colore per quanto tu avrai appreso la lingua nel modo migliore, l'inglese standard nella maniera migliore possibile, e questo sarà sempre parte della tua identità, e finché ci sarà un sistema di discriminazione esplicita o implicita in un contesto come gli Stati Uniti, ma anche in un contesto come l'Italia, tranquillamente, per cui il colore della pelle incide così tanto sulla tua identità, sulla tua percezione, perché anche quello va a incidere forse ancora più della lingua sulla tua credibilità, su quanto sei rispettato, su quanto sei visto come autorevole. E queste sono cose che restano e che rimangono e che secondo me è importante tenere a mente quando si pensi che parlare bene, padroneggiare bene un registro sia la soluzione di tutto. Non lo è, proprio perché rimangono tutti questi altri elementi che sono intrinsecamente parte del sistema di potere, di prestigio, di discriminazione, nelle quali anche la lingua stessa è inserita. E quindi, secondo me, il rischio a cui dobbiamo stare molto attenti quando pensiamo e quando cerchiamo di proporre soluzioni di questo tipo è quest'idea quasi di questa idea di pensare che parlando la lingua in un certo modo magicamente tutte le altre barriere, tutti gli altri problemi, tutti gli altri ostacoli spariranno. Non spariranno proprio perché gli stessi fattori che rendono parlare African American English stigmatizzato sono gli stessi fattori che rendono avere la pelle nera stigmatizzata negli Stati Uniti, e non potrei mai separare queste due cose. Quindi secondo me questo è un aspetto da tenere conto e che va un po' a complementare il discorso che, ripeto, secondo me è comunque condivisibile e importante, che faceva David Foster Wallace, che fa anche un certo tipo di classe intellettuale adesso negli Stati Uniti. Quindi quello che mi sento di dire è che dobbiamo considerare comunque la complessità di tutti gli elementi.
Assolutamente, assolutamente. Ho un'ultima cosa da chiederti, anzi in realtà ne ho due, però diciamo è l'ultima macro area della nostra discussione, perché al termine della linguistica, al concetto della linguistica, comunque all'importanza della lingua, si associa banalmente il saper costruire delle frasi, o comunque il saper costruire degli slogan, o comunque delle incisioni scritte che riescano a permeare proprio quello che è non soltanto il linguaggio, ma proprio il nostro modo di interagire con la vita che ci circonda ogni giorno. E in questo mi cade a fagiolo il fatto che tu ti sei trasferito, perché tu in realtà, correggimi se sbaglio, ma originariamente quando sei andato negli Stati Uniti non sei andato a Filadelfia come adesso, no. ma eri da un'altra parte, e quello magari ne parliamo fra un attimo. Adesso sei a Filadelfia, e nella sua assoluta unicità, perché Filadelfia è oggettivamente una città unica al mondo, quantomeno sotto l'aspetto sportivo, poi lo è sotto tanti punti di vista oggettivamente. Si pensa che i primi grandi film di Lynch sono sostanzialmente il frutto dell'influenza che Filadelfia, o comunque certi scorci di Filadelfia, hanno avuto sulla sua incredibilmente sensibile mente. Però appunto da un punto di vista sportivo è sicuramente una squadra unica, perché penso sia una delle pochissime città d'America dove il tifo è oggettivamente quasi europeo, per così dire, anche se oggettivamente forse sulla East Coast forse ci sono tanti posti del genere, ma comunque sto perdendo il filo. Il punto della questione è questo, è che Philadelphia è sostanzialmente entrata in modo peraltro abbastanza incredibile nell'espressione, nel gergo comune, grazie a una frase che ormai è diventata quasi, quasi antipatica per quanto l'abbiamo sentita ovunque, che mi sto riferendo ovviamente al famoso Trust the Process che Sam Hinkie, l'ex general manager dei Philadelphia 76ers, NBA, pallacanestro, coniò per definire il progetto di rifondazione della squadra. Ed è una cosa interessante sotto due punti di vista, secondo me, cioè sia il modo in cui la lingua riesce poi a forgiare quelli che sono appunto i termini della cultura popolare o comunque della cultura mass mediale, sia, e in questo caso per esempio mi posso riferire al fatto che qualche settimana fa, guardando insieme alla mia ragazza una serie, una delle nostre serie preferite, che non so se hai mai visto, che è Hacks, che è uscita su HBO Max con Gene Smart, che parla di questa comica e showgirl un po' attempata che vive a Las Vegas e cerca di rilanciare la carriera, dove a un certo punto, in modo sinceramente forse anche un po' gratuito, cioè non era proprio così scontato venisse fuori tutto questo gancio, viene menzionato il Trust the Process, viene menzionato proprio come uno stile di vita, prima ancora che una mentalità organizzativa o comunque sportiva. E quindi, non potevo non chiedertelo, cioè proprio come la lingua poi vada a influenzare questa cosa. B, se non lo so, se hai altri esempi che ti ricordi o comunque altri casi simili, ecco.
Mamma mia, penso sia la domanda più difficile che sono mai trovato ad affrontare, nonostante 6 anni di dottorato e altri 6 anni di ricerca, però non mi sono mai trovato così tante difficoltà. Aspetta che stai esplodendo la testa un attimo. Allora, la risposta è semplice, che sono d'accordo, nel senso che è assolutamente vero che, adesso non so se la nostra intenzione è parlare più del malessere esistenziale dei Sixers o di parlare più del rapporto fra lingua e pensiero, però se vogliamo parlare del rapporto tra lingua e pensiero, secondo me l'esempio di Trust the Process è un ottimo esempio per capire come il nostro modo di non solo di pensare, ma anche di stabilire relazioni sociali, di stabilire solidarietà, di stabilire amicizia, quello che diciamo in inglese si chiama common ground, terreno comune, è fortemente influenzato e fortemente legato al modo in cui descriviamo le cose. Quindi è assolutamente vero che Trust the Process è diventato un motto che col passare degli anni ha mantenuto parte di quegli elementi di abbiate pazienza, arriverà il nostro momento, soffriamo adesso ma godremo di più in futuro, tutto diciamo il contesto culturale in cui era nato quando Sam Hinkie coniò questo tipo di espressione, ma poi col tempo si è arricchiti di un sacco di ulteriori significati che, diciamo, basandosi sul significato originario, però hanno espanso anche in maniera significativa. E secondo me una chiara chiave di questo è stato quando, penso sia stato Embiid, uno dei primi giocatori che ha iniziato praticamente a parlare del process praticamente come di un'espressione per riferirsi a qualsiasi aspetto che avesse a che fare con le vicende cestistiche dei Sixers. Penso che, se non mi ricordo più che anno era, però dopo le varie stagioni in cui vincevano dalle 10 alle 15 partite, c'è stata una stagione in cui hanno iniziato a vincere, hanno inanellato penso 3 vittorie di fila, cosa che non succedeva da anni, e mi ricordo che Embiid, che tra l'altro finalmente poteva giocare da sano, disse finalmente il process, è arrivato il process. E da quel momento lì è stato un momento chiave, secondo me, perché lì c'è stata questa riappropriazione, questo ulteriore, diciamo, investimento di significato nella parola Trust the Process, che è andata al di là di quello che voleva dire all'inizio, è praticamente diventato questo potentissimo modo di esprimere solidarietà fra tutti i tifosi dei Sixers, non solo come tifosi dei Sixers, ma anche come tifosi che hanno questo vissuto di sofferenza, di esperienza simile, e che in qualche modo, ormai in maniera sempre più disperata, ma tutto sommato ancora attiva, continuano a pensare che prima o poi, si spera più nel regno terreno che nel regno dei cieli, possa arrivare una ricompensa per tutto questo. Quindi sì, sicuramente un ottimo esempio. Adesso
non ti volevo
ci vorrebbe
portare...
un po' a pensare okay. Esempi, sicuramente ci sono esempi di questo tipo anche, cioè anche in altri ambiti. Adesso sto pensando, adesso magari dopo me ne verrà in mente uno, però sicuramente questo è un esempio non è perfetto, anche perché ormai c'è, cioè, The Process è diventato un modo per cui, parlando di The Process, tu praticamente segnali, fai già capire che sei un tifoso dei Sixers e che sei un tifoso dei Sixers che ha un certo tipo di vissuto alle spalle, quindi è diventato un modo pazzesco per anche per segnalare l'identificazione non solo con la squadra ma anche con la città di Filadelfia, con la tifoseria, e diventando appunto un termine molto più vasto e molto più potente di quello che significava all'inizio, però in una maniera che ancora conserva parte del significato originario, che secondo me lo rende molto interessante.
Sai cos'è molto interessante? Cosa può essere molto interessante come ciliegina a chiudere questa nostra chiacchierata? È quello che mi ero totalmente dimenticato di questa cosa, sono sincero, l'ho scoperta mentre stavo cenando tipo un'ora e mezzo fa, che tu eri allo United Center, perché tu eri a Chicago prima di Philadelphia, giusto?
Certo.
Comunque insomma eri a Chicago, ok, ed eri allo United Center per l'ultima volta, allo United Center del giocatore più Michael Jordan a non essersi chiamato Michael Jordan, ovvero sia Kobe Bryant. Ne hai scritto per l'ultimo uomo anche qui, quindi insomma, volendo uno può andare anche a rileggersi per completezza l'articolo, ma... visto che parliamo di sicuramente la leggenda contemporanea, sicuramente più controversa ma anche più amata della pallacanestro mondiale, non soltanto NBA, all'interno di quello che fuori dallo Staples Center secondo me è stato il palazzetto forse più, non più importante, perché comunque Kobe ci ha giocato estremamente poco, perché i Bulls hanno sempre fatto abbastanza schifo negli anni in cui Bryant e i Lakers invece spopolavano, però veramente, cioè, il discorso di essere il Michael Jordan o non chiamarsi Michael Jordan per me è estremamente vero, cioè quel tipo di maniacalità abbinato al talento e alla capacità poi di vincere sostanzialmente penso sia completamente irripetibile, soprattutto per una persona che ha fatto davvero della sua esistenza la volontà di emulare quello che, a mio personalissimo modo di vedere, è, se non la persona più importante del Novecento, sicuramente lo sportivo più importante del Novecento. Quindi ecco, non potevo non chiederti in chiusura, mi è proprio venuto in fondo, ma non mi posso esimere di, non lo so, un ricordo, una birra che hai bevuto quella sera, qualsiasi cosa ti venga in mente davvero.
Innanzitutto, perché mi hai fatto la domanda prima, adesso ti dico che un'altra espressione che mi viene in mente è zero titoli usata da Mourinho, che secondo me da un certo punto di vista ha fatto qualcosa di molto simile, perché ha creato un fortissimo terreno comune fra i tifosi interisti, e poi ovviamente adesso è diventato ancora in maniera più ampia il modo in cui si reagisce quando si vuole etichettare qualcuno come perdente. Però quello è stato un altro esempio di un'espressione nata più o meno per caso, comunque in un'intervista abbastanza random, che poi ha fatto tantissima strada e ha acquisito tantissimo potere a livello sociale. Ok, vabbè. Basta linguistica, però me l'hai chiesto, quindi ti becchi anche la risposta.
Giusto.
Non lo so, la mia risposta onesta è che dei 7 anni che ho passato andando a vedere i Bulls in maniera semi-regolare, a volte anche pienamente regolare, all'United Center, la sera di Kobe Bryant è una di quelle che mi è rimasta meno impressa, se devo essere onesto, perché si respirava questa atmosfera che secondo me ha caratterizzato molto del suo farewell tour, di questo tour di addio che decise di fare dopo aver annunciato il ritiro all'inizio della stagione, si respirava molto un'atmosfera da molto artificiosa, quasi da ok, adesso dobbiamo fare la passerella, tutto è impostato perché la passerella succeda, i Lakers spantamente schifo che comunque non hanno alcun tipo di ambizione agonistica, quindi non dobbiamo neanche preoccuparsi del fatto che vincano o perdono, sappiamo già che tanto probabilmente perdono. E quindi lui dal suo punto di vista fu molto abile a creare una situazione in cui ovviamente, cioè, poteva essere al centro dell'attenzione e si poteva parlare di questo in maniera sostanzialmente indipendente dalla, cioè in una situazione in cui l'aspetto agonistico era praticamente azzerato. Ovviamente ci c'era molta partecipazione emotiva per poter dire c'ero stato, avevo parte di questa serata, c'erano i bagarini che vendevano biglietti a prezzi da partite di playoff avanzati, tutto questo. Al tempo stesso però secondo me c'era condiviso il fatto che si trattasse di un'atmosfera quasi, cioè molto impostata, proprio per questo molto lontano dal tipo di emozioni agonistiche che un palazzetto come lo United Center, ma è che qualsiasi tipo di partita di basket in qualsiasi tipo di palazzetto può dare. Quindi la verità è che il ricordo di quella notte per me, al di là ovviamente dell'aspetto di cronaca, dell'aspetto giornalistico che era importante, però a livello emotivo rimane abbastanza, insomma, magari indifferente, una parolaccia, una parola grossa, però è la prima cosa che mi viene da dire per quella partita, anche perché i Bulls facevano altrettanto cagare, tanto vero che pur avendo battuto i Lakers quell'anno fallirono l'accesso ai playoff, quindi cioè, dal punto di vista agonistico fu una partita veramente, veramente deprimente. Quindi non lo so, cioè, la verità è che no, fu una serata molto utile per capire questo tipo di atmosfera, per capire quanto fosse stato abile, secondo me, Kobe a imbastire quel tipo di operazione mediatica, culturale che avrei imbastito con quel tour di addio. A livello soggettivo, preferenziale mio, devo dire che sicuramente non una serata memorabile, forse perché non sono mai stato un grande tifoso di Kobe, pur ovviamente apprezzandolo a livello tecnico e agonistico, perché sono un pazzo, non potrebbe farlo, però al tempo stesso non ho, cioè ci sono 20 serate United Center più significative, più emozionanti, più memorabili di quello che è successo quella sera lì. Poi se volete l'elenco tutte 20, ma probabilmente non abbiamo tempo, però in sintesi questo.
Vabbè,
è quello
che la migliore però a questo punto sì.
La migliore secondo me è stata una delle prime partite che ho visto in United Center, un anno in cui ero un studente di scambio, quindi non vivevo ancora in pianta stabile, era il 2008-2009, anno di rookie Derrick Rose, che infatti vinse il titolo di rookie dell'anno, primo anno di Vinny Del Negro sulla panchina dei Bulls, se non sbaglio, e andai, fu una delle prime partite che andai a vedere perché dovevo scrivere per American Super Basket, pace all'anima sua, e ci fu questa serie incredibile contro i Boston Celtics, che l'anno prima avevano vinto il titolo, quindi erano ancora i Celtics dei Big Three, avevano Allen, avevano Garnett, avevano Pierce, e venne fuori una serie veramente incredibile, cioè sulla carta Boston doveva macellare Chicago, adesso penso che i Bulls fossero arrivati, non mi ricordo se col settimo o con l'ottavo seed, comunque cioè, erano abbastanza
credo
destinati a essere
un
macello, e venne fuori una serie incredibile, non solo per le sette partite, ma perché ci fu una serie di supplementari pazzesca, in cui adesso se non sbaglio fu la serie col più grande numero di supplementari collettivo. E io mi ricordo in particolare una di queste partite che arrivò a tre supplementari, adesso se non sbaglio era gara 6, perché gara 4 arrivò a 2 e poi gara 6 arrivò a tre supplementari e venne chiusa da questa taroneggiante stoppata di Derrick Rose su Rajon Rondo. E quella fu onestamente la partita più bella che ho mai visto in United Center, cioè sia a livello di emozioni ma sia a livello anche dell'incredulità totale che si respirava, perché A, nessuno si aspettava una serie così equilibrata, B, arrivate a gara 6 dopo aver già visto penso 4 o 5 supplementari in tutta la serie, ce ne beccamo altri 3 in una partita che fu un susseguirsi di emozioni incredibili, che secondo me resta una delle migliori serate per i tifosi dei Bulls, pensando a quello che è stato Derrick Rose, soprattutto pensando a quello che non è stato. Quindi secondo me forse la serata più bella, più memorabile è stata quella lì. Poi ci fu un'altra partita che andò tra supplementari nella serie contro i Brooklyn Nets nel 2013, in quella in cui giocava anche Marco Bellinelli. Quella fu un'altra serie molto interessante, però come quella serie con i Celtics e come quel tipo di emozione, di atmosfera che si respirava lì, non ne ricordo. Quella partita fu effettivamente abbastanza impossibile da dimenticare.
Spero che nella lista delle tue serate preferite ci possa essere anche questa che abbiamo trascorso, perlomeno per me serata, per te pomeriggio, che abbiamo trascorso insieme a registrare questo Frattali. Grazie Andrea davvero di essere stato
grazie
con
a te.
Me.
Grazie, grazie davvero. Grazie della qualità delle domande. Non so se ringraziarti o incolparti per avermi fatto pensare, ma secondo me spingere qualcuno a pensare è sempre un merito, quindi te ne sono sicuramente grato, anche se adesso avrò bisogno di un paio d'ore per riprendermi, soprattutto dalla parte centrale. Cioè, sto veramente, mi sono sentito pesantemente sotto esame, ma speriamo in una maniera che mi consentirà di pensare a queste cose in maniera migliore. Sono sicuro che sarà così.
Sono sicuro anch'io, ho avuto un attimo di incertezza perché è la prima volta che su questa piattaforma mi viene rivolto un complimento, infatti penso tu mi stia perculando, un grazie anche, sto scherzando ovviamente, stavo veramente un piacere, anzi sarebbe bello se magari in futuro, compatibilmente con gli eventi e con gli appuntamenti, gli impegni di entrambi, riuscissimo a replicare, perché comunque la linguistica è un campo che mi affascina, nonostante sia un campo del quale so estremamente poco, sono estremamente ignorante, però appunto anche un po' da wallaciano convinto non posso non essere risucchiato dentro al vortice, oltre all'evidente importanza culturale e sociale della materia. Grazie ancora, grazie anche da me, grazie a tutti quelli che ascolteranno questo episodio. Come sempre, Frattali torna la prossima settimana e niente, ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!